piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Nonna, ciao, senti, quest'anno possiamo fare a pranzo invece che a cena? E poi Natale è il 25, mica il 24.
Ma è la vigilia!
Ho capito, io che festeggio la vigilia del compleanno mio. Dai, nonna, per favore, che poi la sera va a finire sempre con papà che si addormenta sul divano, con la bocca aperta e con la piatella di baccalà e di torrone. Con mio fratello che non vede l'ora di uscire, che ha gli impiccetti in giro con gli amici suoi. La ragazzina che vuole aprire i regali prima di mezzanotte. Poi li apre, scopre che è un libro e si mette a piangere.
Ma io cosa devo fare, scusa?
Nonnina cara,
tu vuoi il cenone, io voglio il pranzo e vieni incontro, no?
Beh, questa mattina non dovrei avere bisogno di introdurre la trasmissione, dovrebbe esserci troppo chiaro a tutti quale sarà oggi il tema di Melog, anche perché, diciamo, questa è una delle due trasmissioni più attese in tutto il corso dell'anno, quella della vigilia di Natale e quella dell'ultimo giorno di Melog, trasmissioni in cui noi regaliamo qualcosa ai nostri ascoltatori, regaliamo in cambio di un quasi nulla, di un brandello della loro memoria. Oggi però in particolare il consueto appuntamento con il libro infame ha una sua accezione particolare. Questo è un Natale atipico, ce lo siamo detti fino al logorio di ogni nostra risorsa verbale. Non sarà un Natale come gli altri, oddio, per qualcuno sarà un Natale esattamente uguale agli altri, con la giustificazione che nessuno ti fa sentire in colpa. Ma chiusa questa parentesi personale, non sarà sicuramente un Natale con l'asservimento alle consuete ritualità. Molti di questi piangono, si stracciano le vesti, ma la maggior parte rimpiange il bel Natale di una volta, proprio perché una volta tanto non gli è permesso farlo. Oggi vorremmo fare, con il vostro aiuto, una trasmissione di servizio. Vorremmo regalare a tutte le persone che ci ascoltano il conforto che alla fine non è che si perdono poi tanto. E come farlo? Raccontando i nostri Natali infami, raccontando le abiezioni, le coercizioni, le sgradevolezze, le imposizioni, le angustie di quelli che sono stati i nostri peggiori Natali. Naturalmente questo non lo farete gratis, una volta tanto vi sarà dato qualcosa in cambio del prezioso unico contributo che voi date a questa trasmissione, che si avvale di un pubblico che ormai equivale a una rete di esperti o di referenti formidabili su qualsiasi argomento noi possiamo comunque interrogarci ogni giorno. Beh, oggi regaleremo libri infami in cambio di Natali infami. Non so se c'è una sigla del libro infame, mi faccia un segno il maestro Chiappini, non c'è una sigla del libro infame, quindi andiamo, come si suol dire, nelle antiche pratiche ludiche a secco. E quindi a secco vi dico, chiamate all'800240024, chi può vedermi potrà avere già la lussuria e l'aspirazione di vedere sciorinate le copertine del libro infame che oggi regalerò. Hanno un valore accessorio e additivo rispetto ai consueti libri infami. Naturalmente, non frequentando la mia redazione da marzo, io ho dato già fondo alla fine della scorsa edizione di Melogo di tutti i libri inutili che avevo a casa mia, e già avevo fatto cernite innumerevoli regalando, buttando, minacciando di buttare nel cassonetto, le anime buone venivano a prendersi, quindi ho praticamente soltanto i libri che ritengo indispensabili alla mia sopravvivenza, non perché li debba leggere, io non leggo libri, me li tengo lì, libri, mi piace averceli, mi piace guardarli, mi piace pensare che sia un intellettuale, poi non li leggo, figuriamoci. Quindi mi sono separato, come se fossero gocce del mio sangue, di alcuni dei libri che facciano parte del mio vivere quotidiano, mi erano utilissimi, li vedete in questo momento sotto l'inquadratura della mia GoPro. Sappiate che potrebbero essere i vostri, e quindi attendo, chiamate l'800240024, io sono qui che aspetto, e cominciate a raccontare un Natale talmente sfigato, talmente vergognoso, talmente ignobile, per cui oggi chi rimpiange il Natale si farà un momento di consolazione, dirà: beh, tutto sommato mi sono risparmiato il rischio che potesse accadermi anche questo. E quindi mi sembra che a questo punto sia molto chiaro quello che io voglio da voi. Voglio che mi raccontiate dei Natali che avreste voluto dimenticare. E questo mi sarà senz'altro utile per aiutare le persone a non dare un eccessivo peso a quello che oggi si sentiranno di avere in meno rispetto alla tradizione. Avere in meno l'odore dell'esso del bollito per casa, che poi potranno anche avercelo, non lo potranno avere condivisibile con una pletora esagerata di loro parenti, loro amici, non potranno avere quelle meravigliose code dell'ultimo momento nei negozi di regali, regalucci e cazzabubboli vari da impacchettare, potranno rimpiangere il fatto che in questo momento febbrili operazioni di riciclo e di riconfezionamento di regali tenderanno a coprire le lacune nella vostra lista immaginaria di persone care a cui da gratificare con un regalo. Quindi 800240024, aiutatemi a non far rimpiangere il Natale a quelli che oggi con la lacrimuccia diranno non possiamo andare alla messa di mezzanotte, dobbiamo andare alla messa del pomeriggio, come faremo? Il mondo non sarà più lo stesso, domani ci sveglieremo e il sole non sorgerà, ci sarà una notte di tenebre eterne. No, non succederà niente, domani sarà una giornata come un'altra. E aiutarci è innanzitutto Francesco, buongiorno.
Buongiorno a te Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, puoi dare questo fondamentale contributo a chi ci ascolta in questo momento a non dare troppo peso a quello che oggi rispetto alla tradizione non c'è, raccontando l'infamata di un tuo terribile militare. Cominciamo a contestualizzarlo, sì, e vediamo se sarai il primo a portare a casa uno dei preziosissimi libri che vengono dalla mia collezione privata. Non sono libri regalati alle case editrici per recensione, sì, sono libri che mi sono costati gocce di sangue per acquistarli, sembra quasi vero. Dai.
Okay, va bene. Allora, 1975, militare, Treviso, non avevo mai fatto una guardia durante tutto il periodo militare. La notte di Natale mi sono ritrovato in servizio di guardia da solo, Natale tristissimo, peggio di così non potevo andare.
Ecco. È tutto qua, non c'è da dire niente, una guardia.
E che cosa vuoi che ti dica?
No, racconta questa notte di guardia. Le guardie ce ne sono tante. Guardia all'altana, guardia alla polveriera, guardia... Che guardia era?
Il fatto paradossale, io facevo una guardia a un deposito munizioni, con le munizioni di plastica tra l'altro, perché non avevamo le munizioni quelle vere, avevamo le munizioni fasulle all'epoca, e mi ricordo che è l'unica guardia che io ho fatto durante tutto il militare, perché poi dopo ho smesso di fare le guardie, e questo è il paradosso. Ecco, questo.
Quindi era anche un imboscato praticamente?
Ma, no, io facevo il trombettiere praticamente, non facevo nulla, facevo solo quello. Però all'improvviso...
Ma perché tu sei un trombettiere? Sei un trombettiere?
Ero un trombettiere, chiaramente.
Quindi allora, Francesco, guarda, il tuo racconto, devo dire onestamente, è un po' moscio e non si merita il libro. Però ti voglio dare una seconda chance. Se tu adesso riesci con la tromba a farmi l'alza bandiera, ti darò il più bello del libro infami. Devi farlo con la bocca.
Come
però,
faccio?
Naturalmente.
Non ce l'ha, va bene.
Con la bocca. Alza bandiera.
Più di così
perfetto.
Non mi viene.
La Dunata ci riesce a fare la Dunata?
La Dunata faceva... Aspetta. Ah, sì, ok.
Questa sembra quella dei bersaglieri, però. Aspetta, Dunata non ti è venuta neanche la Dunata. No, aspetta.
Comunque,
no, facciamo
ho suonato con i bersaglieri,
questa è quella dei bersaglieri, infatti l'ho capita io. Ecco, allora fammi solamente, visto che la gente si prepara al cenone del Natale, fammi quello che si faceva quando si poteva entrare a mensa, come si chiamava, il momento che c'era il rancio.
La zuppa alle
esattamente, cotte, la zuppa alle cotte, sì.
Ma mi viene meglio di così.
No, fantastico, ti sei riscattato.
E senza voce.
Ma ti sei riscattato, già ci sono persone che stanno registrando la tua tromba fatta a mano e della bocca fece trombetta, e quindi ti meriti il primo libro infame. In questo momento lo inquadro sotto la telecamera dei libri infami, è un libro bello, è un bel libro, diciamo, è di Derek Miller, è un romanzo edito da Neri Pozza, Uno strano luogo per morire. Lo sto inquadrando adesso nella telecamera, che è un preludio di quello che potrebbe essere la collocazione nella notte di Natale di voi piccole fiammiferaie. Grazie Francesco, passiamo a Dino. Buongiorno.
Buongiorno.
Dino.
Allora, pronto?
Sì, sì, l'ascolto, Dino, tocca a lei.
Allora, la storia che voglio raccontare è questa, che io lavoravo in ferrovia, il Natale più bello ho invitato a casa i figli, la nipote, parenti, eravamo in 8-10, una bella tavolata, tutta pronta lì, e io dovevo partire perché alle 12 e qualcosa effettuavo un treno per Piacenza. E ci siamo trovati in 3 o 4 che lavoravano in ferrovia a effettuare questo treno. Non abbiamo caricato nessuno, perché era Natale, e se uno voleva andare a Piacenza partiva prima delle 12.
No, quindi qual è e stato? Diciamo, tu hai reso il Natale infame e le persone che dovevano prendere il treno non l'hanno preso?
No, il Natale infame l'ho fatto io, perché dopo che ho visto la tavola apparecchiata ho mangiato qualcosa alle 11 per essere là a lavorare, e Natale infame l'ho fatto io.
Ma no, forse sono tardo, non capisco dov'è l'infamità in questo Natale. Tu avevi a casa la famiglia.
Scusa, ho preparato la tavola con la moglie e tutti, ne sono arrivati gli ospiti, e poi alla fine sono dovuto partire prima di mezzogiorno per fare il mio lavoro.
Bella botta di fortuna, scusa, va bene. Quindi...
te lo dico io, non ho fatto il mio pranzo, non sono stato in compagnia degli altri, e come quello tanti capodanni e tanti Natali. Ecco.
Ah, ma l'hai fatto appositamente per accannare i parenti?
Era il mio lavoro.
Tu avevi un lavoro fortunato che ti faceva sì che ogni anno tu fossi in auto-lockdown.
No, ogni anno.
Ma ci volevi stare te lì?
Nella vita lavorativa mi è successo 2 o 3 volte.
Va bene, dai, ti do un libretto anche a te, dai, è un bel libro, è uno dei migliori, devo dire.
Comunque,
è uno dei migliori perché...
per la trasmissione.
Grazie, è uno dei migliori, lo sai perché? Perché è un libro recente, io potrei darvi avanzi di libreria, ma in realtà vi do un bel libro, è il libro di Emiliano Fittipaldi, Avarizia, le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della Chiesa di Francesco. Serie bianca Feltrinelli, un bellissimo libro, lo inquadro, lo metto sotto la telecamera, lo potete vedere, chi mi guarda in questo momento in video vede che inquadro Avarizia, e vado al prossimo ascoltatore che gratificherà il nostro pubblico di una sorta di cancellatore di rimpianti per il Natale perduto. Maurizio, vai.
Buongiorno Gianluca, piacere di sentirti, sono Maurizio da Ferrara.
Vai.
Allora, il mio Natale è stato un Natale di invasione di parenti in casa mia qui al nord, perché io vivo a Ferrara, non ero abituato ad avere in famiglia né a nessun altro che mamma e papà, mi sono trovato 5, 6, 7 siciliani.
Ma cos'è cambiato nella tua vita? Come mai quell'anno tutti i parenti sono venuti?
Perché c'ho il papà del sud e sai come funziona con lui. Lui
ma so perché gli anni precedenti tuo padre non ha fatto venire su, diciamo, i parenti da giù?
Sì, era lui l'emigrante, quindi lui tornava a casa. Quell'anno sono arrivati tutti qui e mi hanno fatto una
barra. E come si dice, i parenti da giù? Viene il pacco dei parenti da giù, come succede? Come
esatto,
si dice nel genere?
Più o meno così, arriva la zia, lo zio, la nonna.
E quanti erano? Quanti erano?
Ma io penso almeno, ero piccolo, non mi ricordo più di tanto, ma almeno 7 persone.
Tutte naturalmente ospitate a casa vostra con materassi di fortuna?
Ovviamente sì, e tra divano...
Certo.
Sai come
quindi
funziona,
bambini messi a letto come il 5 di spade, così uno per traverso, due da parte
meno,
o dall'altra.
Si sentivano le urla della tombola nella stanza di fianco, io ero traumatizzato perché la mia casa tranquilla si era trasformata in un gran movimento tutto lì.
E quindi è stato un incubo quell'anno?
Abbastanza, me lo ricordo ancora, sono passati circa 40 anni. Sì.
Beh, per cancellare questo tuo... ricordo infantile di 40 anni fa che penso ti abbia fortemente segnato. Ti do un libro che ti riporterà alla giovinezza perduta, ciò che ti hanno rubato quei parenti portandoti via il tuo lettuccio, il tuo vasino da notte, la tua scodellina con il latte, ti restituisce Massimiliano Parente con il libro 3 incredibili racconti erotici per ragazzi. La nave di Teseo, che è un bellissimo libro pieno di zozzate, ma ti daranno modo di ricordarti ciò che ti ha cancellato la memoria per colpa di quei parenti. Adesso è inquadrato, è un libro recente anche questo, è un libro esile nella sua diciamo parte concreta, per un libro tascabile, ma può essere anche nascondibile. Una volta i nostri nonni nascondevano Playboy dentro l'Avvenire o dentro la Gazzetta dello Sport. Passiamo ad Angelo. Angelo,
sì,
buongiorno.
Buongiorno, sono Angelo.
Si vede, faccio una parentesi, Angelo.
No,
fermo, Angelo, 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 aspetta un attimo, sì, e ascolta un attimo. Voglio fare solo una parentesi che farà arrabbiare moltissimo. Poi si lamentano le signore che dico che l'ora del soffritto che fettano la cipolla chiamano soltanto maschi, quindi la suddivisione dei ruoli tradizionali del Natale, che gli uomini se ne stanno così a guardare la televisione stravaccate, le donne in cucina fra fumigamenti e soffritti, viene confermata. Vai, Angelo.
Infatti, se avessi fatto il soffritto però 2 anni fa magari era meglio.
Lo so, adesso dimmi tutto.
Allora, niente, praticamente il mio Natale orribile è riconducibile al 2018, è stato un Natale orribile perché io ho 37 anni attualmente, quindi ne avevo 35, e sono padre di 2 bimbe, all'epoca avevano 5 e 3 anni, praticamente per una mia sbandata abbastanza importante, e per un nervoso con quella che appunto all'epoca era mia moglie, attualmente anche.
Quindi non è cambiato niente da questo punto di vista?
Da questo punto di vista no,
so.
Però praticamente ho in quell'arco temporale ho preferito una separazione. Praticamente non mi ero reso conto di nulla, non mi ero reso conto del danno.
Allora,
che
aspetta, Angelo.
Sì.
Mi sembra che il tuo racconto sia interessante. Siccome devo dare la linea adesso per le informazioni della borsa, lasciamo sospesa questa storia. Angelo si trova in un terribile Natale con la donna che è accanto, come se fosse una sorta di bomba inesplosa pronta ad esplodere, un rapporto logorato, pieno di sofferenza, vorrebbe essere lontano, magari vorrebbe essere con quella sua collega d'ufficio che gli ha fatto girare la testa, ma deve stare lì con la moglie che china sul tavolo di cucina, sta affettando la cipolla. Qui ci fermiamo, il racconto tra poco, e sarà meritorio forse di un libro infame. A tra poco.
Melog
800240024, stiamo rinnovando l'unico rituale che non è stato compromesso dalla zona rossa, che è quello del libro infame natalizio. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, ancora lo sto chiedendo, di chiamare l'800240024 in cambio di favolosi libri che vengono quasi intonsi dalla mia libreria personale, dal luogo in cui trasmetto questo Melog Home Edition. Un cambio di un terribile racconto di Natale infame che sarà di conforto, lenimento e panacea per tutti coloro che oggi avranno la lacrimuccia di rimpianto per quello che si sono persi. Abbiamo lasciato nel clou della massima suspense il racconto di Angelo. Quel Natale stava lasciando la moglie, aveva 2 figlie, però la sera di Natale è accaduto qualcosa. Angelo, riprendiamo con te.
Sì, è accaduto qualcosa perché praticamente mi sono ritrovato a passare il Natale svegliandomi dove in una casa che ho al mare, quindi in una seconda casa, quindi ero andato via dal tetto coniugale dove c'erano le bambine e quella appunto...
Avevi lasciato le 2 povere bambinelle sole con la mamma?
Sì, solo con la
mamma. Senza nemmeno cibo, riscaldamento, nulla, stavano praticamente...
C'era tutto,
non dirti così, le povere bambine sono rimaste come 2 piccole fiammiferaie in una casa ghiacciata,
sì,
con i vetri rotti, con la povera mamma macilenta, coperta di stracci, che c'ha figlie mie quest'anno, il Natale così, e loro mamma, non importa, amiamo papà e quindi sarà un bel Natale lo stesso. E tu invece nella tua casa al mare che facevi?
Io nella mia casa al mare, niente, ho preso le bimbe, le ho portate dai miei genitori.
Ah, quindi aspetta, manca un passaggio, scusa, tu sei andato, hai litigato, la vigilia Natale,
sì,
basta, me ne vado alla casa al mare.
Sì.
E sei andato da solo?
Sì, da solo ero.
Quando ti è venuto il momento di rimpianto per le 3 piccole fiammiferaie macilenti?
Mentre mi facevo il giorno di Natale dei selfie idioti.
Ma aspetta, però la vigilia l'hai passata da solo?
La vigilia l'ho passata da solo, sì.
E loro lì con la casa ghiacciata, senza mangiare, con l'alberello spoglio,
esatto,
senza manco un regaluccio.
Io che ero preso da altre cose, diciamo, grilli per la testa.
Altre cosce? Hai detto? Non ho capito. Da cosa hai preso?
Altri pensieri. Ma
c'era un'altra donna in testa, di la verità, avevi un'altra donna, ma tanto l'avrei confessato.
Più che una donna in testa, avevo una serie erano una serie di diciamo rabbie represse nei confronti di quella che è mia moglie, quindi ho creato come se fosse una realtà parallela, come se fosse il treno affischiato, diciamo, ecco, dopo anni di...
Cioè è sbottato, alla fine aveva le palle piene e ha detto basta, non ne posso più.
Bravissimo.
È umano, è fisiologico.
Però ecco, c'è stata quella... Questo sì, questo è umano e fisiologico, però c'è stata quella sorta di quasi magia di Natale, che è avvenuta proprio la notte di Natale.
Cioè ha bussato la porta e visto entrare, sono il fantasma del Natale passato. Vabbè dai, intanto di fare segni tipo forbici. Beh, allora sei tornata a casa e trovato tutte felici, contente, che non ne fregavano
niente. No, ho preso le bambine, le ho portate dai miei, e mentre ero preso a farmi queste foto da idiota con loro, pensando di essere figo, pensando di essere bello, qua là, mi sono sentito un perfetto idiota. E ho capito che probabilmente mi mancava qualcosa. E ti dico la verità, ho ancora delle foto di quei momenti là.
Sì, ma mi manca l'ultimo passaggio, poi ti lascio. Il fantasma del Natale, pigli dalla casa al mare, parti, vai alla casa in città, non guardi nemmeno la moglie, pigli le bambine, le rapisci praticamente, le porti ai nonni che stavano in pace, si trovano due nipotine, rompicoglioni, e va bene, e poi che fai?
E poi niente, poi mi dedico al mio narcisismo.
Cioè ti fai selfie?
Sì, mi dedico a quello. Mi dedico
e
vabbè,
com'è finita la storia? Tua moglie nel frattempo chi se la spupazzava?
Mia moglie praticamente è stata a casa da sola.
Vabbè dai.
Mia moglie è stata a casa da sola, anzi ecco, mi sta rivenendo in mente una cosa, passaggio fondamentale. Quando ho riportato quando ho riportato le bambine a casa... Praticamente ci stava una bottiglia di vino aperta, se l'era bevuta da sola.
Ah, tua moglie si è attaccata al tavernello. Ti do un libro che ti risolverà tutti i Natali da oggi in poi. È un libro fantastico. Editore Edilbrico, Tornire il legno, le modalità, lo scavo, la decorazione, l'uso degli utensili e degli accessori. Guarda, lo metto sotto la telecamera, è un libro fantastico, dove poi ti dedicherai alla tornitura del legno e non avrai più questi grilli per la testa. Stare a casa e ti mangerai sempre la stessa minestra. Franco, buongiorno.
Buongiorno Luca.
L'ascolto.
Niente, io mi trovavo per lavoro a fine anni 80 e mi imbatto in un'agenzia turistica dove c'era un bel viaggio in Kenya per il 25 di dicembre. Pensavo di fare una figata, prenotare, fare la sorpresa a mia moglie e così è stato. Prenoto il viaggio qualche settimana prima, quindi anche con gli amici un po' di così, fare un po' lo sborone, sai, non andiamo in Kenya, qui negli anni 90 non erano ancora gli anni dei
lavori. No, scherzi, figuriamoci. Ci andava soltanto Martelli e pochi amici suoi in quel tempo.
Vabbè. Comunque niente, il giorno del 25 dicembre partiamo per Malpensa per questo viaggio per il Kenya. Arriviamo lì, erano tutti bardati da vacanzieri felici con chi già con la sariana, il cappello da...
Cioè sembra Boldi De Sica...
Perfetto.
Natale in Africa, una cosa del genere.
Perfetto, già tutti felici e contenti. Sì.
Con le mogli, che avete portato? Dietro? Mogli, figli,
sì,
tutti?
Sì, eravamo io e lei.
Ah, tu la moglie.
E niente, lì il volo era a mezzogiorno e eravamo lì alle 9, so, più o meno. Arrivano le 10, non succede niente, arrivano le 11, non succede niente, arrivano le 11, non succede niente, qui non si apre il gate, non si apre l'avviso, non si legge niente sui vari imbarchi, cominciamo a preoccuparci. E assieme a noi altre centinaia di persone che partivano per le Maldive, per New York, per l'Egitto e altri viaggi. Comincia a salire il nervosismo, qualcuno comincia a telefonare a casa, all'agenzia di riferimento, però il giorno di Natale trovare qualcuno aperto, disponibile, non è così facile. Cominciano a chiamare anche i carabinieri, la polizia dell'aeroporto di Malpensa comincia a muoversi diciamo che lo sconforto comincia a crescere in maniera...
Ma cos'era uno sciopero? Cos'era successo?
No, era una compagnia che aveva truffato 5 voli da 200 persone l'uno, destinate a queste zone esotiche oppure importanti, New York, Maldive,
Egitto. Da sola, dato.
E i carabinieri sono andati in questa agenzia di Milano, che faceva capo a Milano, poi aveva i suoi referenti nelle varie province e regioni, e hanno trovato decine, anzi centinaia di passaporti deputati, perché allora si usava che il passaporto te lo ritiravano per fare i timbri, cose che allora si usava.
Sì.
Niente, morale, i carabinieri sono andati lì, hanno trovato questi uffici ovviamente deserti, li hanno aperti e passaporti sparsi dappertutto. Morale, questi signori erano scappati con i soldi di circa un migliaio di turisti imbelli che
sì, ma questo l'avrete scoperto, diciamo, i giorni a venire.
No. Ebbene, noi abbiamo aspettato fino a mezzogiorno, l'una, le due, quando poi i responsabili di Malpensa ci hanno detto: guardate che qui non parte nessun volo per il Kenya, quindi voi oggi non...
Questa è la parte, diciamo, tragica. Un po' dopo, dimmi, da quel momento in poi che hai fatto? Tornato a casa, aperto il freezer, preso, che ne so,
momento in poi,
la fettina surgelata è un triste Natale. Che avete fatto?
Fino alle 3:30 siamo rimasti lì per vedere se la situazione poteva avere un minimo di soluzione. In realtà poi soluzione non ce n'era.
Tornati a casa, fatto, diciamo, già sull'imbrunire d'inverno, che è terribile.
Tornati a casa, e poi siccome la cosa ha fatto un certo scalpore, una certa notizia anche a livello locale ma anche nazionale, hanno cominciato a telefonare degli amici, oppure telefonate a nomine.
Sì, ma che vi siete mangiati? Dicendo, non c'avete nulla a casa?
Beh, un panettone c'era, insomma, ha mangiato un panettone.
Che tristezza, pranzato col panettone.
Una tristezza infinita.
Beh, bello, bello. Questo è veramente un bel Natale.
E poi i giorni successivi, telefonate anonime dicendo: signor Franco, c'è un viaggio su Marte, è interessato, cose del genere.
Che ti hanno anche preso per il culo, diciamo, fino a Capodanno passato.
Perché poi è uscita anche sui giornali la cosa.
Vabbè, senti Franco, non te la prendere.
Un libro
che può ricordarvi che comunque esistono trame ben più perniciose e ben più difficili da sopportare che questo Natale, che in fondo è passato in maniera divertente, perché almeno gli amici vi hanno telefonato, se no altrimenti non vi chiamerebbero. Un libro di Javier Urzai, L'opera segreta, è un romanzo molto bello, editrice Corbaccio. È la lettera di Mozart che arriva dal passato, una misteriosa partitura massonica, un complotto che attraversa i secoli, insomma è un bel libretto, te lo faccio vedere nella nostra telecamera, te lo puoi vedere e pregustare, e un giorno forse ti arriverà anche a casa, Covid permettendo. Vediamo, abbiamo adesso Anna, finalmente Anna,
sì.
Qualche donna
ha
protestato all'offesa del soffritto. Ma non stai cucinando, sì, te, Anna?
Non ci penso neanche. No,
oh,
no,
finalmente.
No.
Una donna affrancata dal dovere del manicaretto, dai.
No, perché prima ti lamentavi che chiamavano solo gli uomini, quindi ho deciso.
È vero, mi lamento sempre, che gli uomini sono noiosi e le donne sono divertenti.
Ma insomma, questo non dipende.
Sento un vocio alle tue spalle, ma siete più di sei allora?
No, sono in un negozio.
Anzi, sono
un negozio e questo è legato.
Ce l'hai l'autocertificazione? L'autocertificazione?
C'ho un foglio bianco da compilare, perché ne ho compilate non so quante, la stampante.
Ma cosa devi acquistare ancora? Cosa devi acquistare prima del...
Sono in un negozio di alcolici, quindi cose utili, ecco.
Ti prepari, diciamo, a una serata alcolica, sì?
Per forza, per sopportare. Serata no, serata sono tranquilla col mio compagno, è domani che è Natale inquietante, ma...
Perché domani sei sola?
Perché
lui è sposato e domani sta con la famiglia.
No, preferirei esserlo, e ti spiego perché. Il mio Natale, stavolta il Covid mi avrebbe salvato, invece purtroppo no.
Perché?
Perché i miei si sono, io ho 46 anni, i miei si sono separati quando ne avevo 18, ok?
Sì.
E quello è stato l'ultimo Natale che abbiamo passato insieme, tra l'altro un Natale terrificante, perché si sono separati tipo i primi di gennaio. Quindi,
perché si tiravano i piatti, coltellati,
sì,
figurati.
Sì, c'era la nonna, insomma.
Fate pace,
piatti,
state buoni.
C'era un'atmosferina.
Di quelle divertenti.
Unica, ecco, sì. Quindi, in realtà, il Natale a me non mi ha mai appassionato particolarmente. E niente, ora quest'anno quindi non abbiamo più fatto un Natale insieme tutti e tre, ovviamente. I miei poi hanno un buon rapporto tra di loro ora, dopo anni e anni. Però quest'anno sono tutti e due qui, mentre mio padre normalmente con la sua altra famiglia, mia sorella, la sua, diciamo, compagna, e perché però stanno in Francia e quindi quest'anno non è possibile.
Sì, ma c'è, con chi hai uno straccio di essere umano in cui passare il Natale? Quanta gente sta insieme?
No, mi tocca passarlo con i miei due genitori, che, con cui non lo passo insieme da quando avevo 18 anni.
È che questo tristezza. L'orrore. E ognuno di loro si è riaccoppiato con altre persone?
Non c'è modo.
Vabbè, senti, mi sembra terribile, perché si rinfacceranno gli odi degli anni passati, telefoneranno ai rispettivi compagni per farsi rabbia, ma chi te lo fa fare? Ti consiglio di comprarti una bottiglia in più, bertela, chiuderti a chiave e lasciare i genitori fuori all'addiaccio, forse è la volta buona che te ne liberi. Ti regalo All Boy, che è un manga della Coconino Press di Tushira Garon e Minegiski Monubaki, che è un manga, un fumetto, che forse ti può far tornare bambina e ti ridare quell'infanzia che ti hanno rubato i tuoi. Ci sentiamo tra un istante.
Melog.
In questo momento è inquadrato la telecamera ciò che rimane dei libri infami per l'ultima parte di questa trasmissione. Al centro c'è Chucky, la bambola assassina. Voi direte che c'entra, ci sta sempre bene una bambola assassina nella notte di Natale. E io ringrazio intanto Pietro Lacorte, che silenziosamente mi assiste da Milano. Ringrazio Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti, Gloria Guerrera, che vedo inquadrati a telecamera sotto un fantastico albero di Natale, che è fittizio, virtuale. È lo sfondo di Skype che mette miseramente Chiappini per nascondere la tristezza e lo squallore dell'abitudine da dove mi mette in onda. Io sono qui, circondato dai miei libri infami, circondato dai miei pochi affetti, quindi la bambola della bambola assassina, il frate Favarone, l'Umarell, le poche cose che mi fanno compagnia, e contribuisco con gli ascoltatori a rendere meno gravoso il peso di un Natale perduto ai nostri ascoltatori, facendo raccontare dal mio pubblico i loro Natali infami, memorabili. Adriano.
Sì, ciao, buongiorno. Senti, sei pronto? Io ti volevo raccontare dell'ultimo Natale 2019. Praticamente io sono un operatore sanitario, lavoro nel Dipartimento di Salute Mentale, quindi ho a che fare con dei ragazzi con dei problemi, e quindi ogni anno a Natale organizziamo questo pranzo dove ci troviamo circa in una ventina, l'anno scorso eravamo addirittura in 25, in un seminterrato che l'azienda ci mette a disposizione, ed eravamo già praticamente a tavola quando, premetto che il pranzo lo organizzo un mese prima, perché per riuscire a mettere 25 persone a tavola non è semplice, è scoppiato un
diciamo il grande evento tra voi operatori, fra voi professionisti, ecco.
Tra noi professionisti, ma con i pazienti, non con noi, magari fossero stati tra di noi.
Insieme ai degenti, diciamo.
Esatto, assieme ai degenti.
Quindi avviene nella corsia, dove avviene?
Avviene, noi abbiamo degli appartamenti, quindi questi ragazzi vivono in queste case, in questi appartamenti. Abbiamo identificato un luogo per fare questo pranzo assieme, comune, in un seminterrato abbastanza ampio, solo che nel locale attiguo dove c'era la caldaia c'è stato uno scoppio di un tubo della fognatura, pertanto ci ha invaso il locale di acqua e fogna e tutto quello che ne segue, che non sto qua a spiegarti.
Quindi un vero Natale di merda, adesso è inutile dirlo così.
Ecco, allora te lo spiego, cioè, sì, abbiamo passato 3 ore a buttare fuori la merda, scusami, assieme a questi ragazzi. Infreddoliti perché poi la caldaia si era spenta e quindi fino alle 4 da mezzogiorno e mezzo siamo solo a spalare, le tovaglie le abbiamo tolte per asciugare tutta l'acqua per cercare di tamponare la meno peggio, ma alla fine eravamo proprio disperati e distrutti, quindi penso che un Natale peggio di quello io non posso proprio ricordarlo.
Beh, guarda, devo dire, ho avuto una sorta di indicazione da Fabrizio Intonti, che si è commosso, perché veramente se dovessimo racchiudere il Natale infame in una figurazione da bolgia dantesca non potremmo vedere nulla di meglio in questo luogo dove operatori sanitari con la fogna esplosa, con i degenti che con le padelle cercano di svuotare il reflo da fogna, via dicendo, che nulla sarebbe stato rispetto a quello, e qua non c'è niente da scherzare, che sarebbe poi aspettato con gli operatori sanitari con la venuta del Covid. ti regalo quello che era il best seller che avevamo a nostra disposizione, un libro importante, un libro che non ho qui nella casa mia perché non saprei salvaguardarne la preziosità. Me ne manda subito l'immagine di Fabrizio Intonti e è bellissimo perché c'è, immagino, non so cosa sia, forse il buon Enea che si porta sulle spalle il padre Anchise, ma mi sembra più che un padre Anchise ai piedi di una ragazza, non si capisce. C'è il piccolo bambino che lo segue spaventato, il libro è La mossa del cavallo, Come ricominciare insieme, editore Marsilio e autore Matteo Renzi. Lo riceverai dalla, diciamo, succursale della redazione romana che te lo invierà e in qualche maniera ti compenserà, e per il prossimo Natale, se avverrà qualcosa di simile, avrai almeno un salvagente per galleggiare in quella inondazione terrificante. Anna, buongiorno.
Buongiorno, sono Anna da Lecco. Natale 2004, buongiorno Nicoletti, scusi, non l'ho salutata.
No, lei non saluta nessuno, qua sei tranquilla, non è un obbligo. È già allora, un saluto sentire la voce, se no uno era okay, morto, sarebbe stato morto.
Certo, Natale 2004, non sono ancora sposato col mio attuale marito e viviamo in casa a Monza, mia mamma, io e il mio futuro marito. Quel Natale decidiamo io e lui di prenotarci una vacanza a Venezia, albergo prenotato e anche il biglietto del treno, e ci avviamo verso la stazione. Nel frattempo contatto mia mamma al telefono che mi sta dicendo: Anna, io ho intenzione di non rimanere da sola a Monza, vado a Treviso a trovare mia mamma. E noi tutti contenti decidiamo di tornare a casa, avevamo la casa libera e molliamo il treno e tutto quanto e arriviamo a casa. Mia mamma non è più a casa, però è già partita, è già uscita, le chiavi non le abbiamo e rimaniamo fuori casa con le valigie, non possiamo più partire e quindi non possiamo più andare a Venezia e dobbiamo rimanere a Monza e andare a dormire e a passare il Natale, la vigilia, in un motel. Fantastico.
Quindi in quanti eravate in quel triste motel di Monza?
Io e mio futuro marito.
Vabbè, vi facciate compagnia, che vi cambia, due cuori e una capanna, okay, nel motel o un altro posto. Che avete
Venezia
fatto quella
la
sera?
Mia seconda, non si può dire.
Vabbè, se non si può dire vi siete divertiti almeno, vuol dire, se non
certo,
avesse potuto raccontare.
Certo.
No, non è che c'è di infame in questo Natale, mi scusi, è stata tranquilla,
infame,
sola.
È che siamo stati beffati, nel senso, volevamo disporre di una casa più comoda, un motel non è la stessa cosa.
Beh, ma vuole mettere, non dovete rifarvi il letto, ve lo faccia qualcun altro, è già qualcosa, e anche le pulizie.
Ha ragione.
Ve ne andate, ragione. Lasciate dietro le spalle le sporcizie della vostra notte di passione, quindi che vuole più Anna? Le do un libro, anche lì, sempre deve ringraziare Fabrizio Intonti che attinge allo scrigno segreto delle cose di più valore che abbiamo nella nostra redazione di Roma, che non vedo da quasi un anno. Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, ricette e racconti la mia cucina. Questo le servirà perché adesso ormai i suoi ardori di quella notte in motel saranno stati sopiti e spenti e quindi avrà il libro della Clerici e tenterà una nuova seduzione. Ci sta ancora con quest'uomo? Sì, penso.
Certo, 15 anni.
Certo, metti in dubbio perché mica è detto così, così scontato. Comunque avrà di modo per tenerlo a sé avvinto sempre. Sempre più pingue e sempre più satollo con il libro della Clerici con le ricette e racconti della sua cucina. Grazie Anna, e un'altra Anna da Cosenza, oggi è il giorno delle
sì.
Anne. Anna, Anna
buongiorno,
da Cosenza.
Buongiorno a tutti, che dire, questo Natale che ricordo, allora chi l'ha detto che bisogna stare in tranquillità e serenità con i parenti?
Lei cosa ricorda di brutto invece?
Ricordo mia sorella che aveva problemi di alcolismo e un pianto irrefrenabile in cucina. Questo...
Quindi è una situazione su cui non c'è da scherzare, c'è una sorella con dei problemi sì, diciamo di etilismo, e quel giorno stava con lei, stavate soli? Stavate?
Anche con i genitori che non si accorgevano di nulla.
E quanti anni aveva sua sorella?
All'epoca 35 anni.
Quindi era già grande.
Sì. Adesso ne è uscita, per fortuna.
Quindi sta bene.
Ricordo che poi mi è venuto un attacco di panico, allora non sapevo che erano attacchi di panico, sono stata ricoverata in ospedale e quel Natale è stato dolce però, perché abbiamo festeggiato insieme agli infermieri, ai medici, mi sentivo più leggera paradossalmente.
Quindi lei, Anna, tutto sommato, si è lasciata alle spalle la sorella con problemi di alcol, che piangeva, una situazione triste familiare, ha avuto un attacco di panico, però è stato il viatico della sua salvezza. Si è andata in ospedale assieme a dei gente che tutto sommato sentiva affini, ha passato un Natale tenero e probabilmente non infame. Vabbè, le regalo di Pino Aprile L'Italia è finita, è forse meglio così. È l'autore di Terroni, è un libro che senz'altro la potrà aiutare a elaborare questo ricordo, e poi non mi sembra un ricordo fra i più negativi. Anche oggi l'abbiamo sfangata con i libri infami, l'abbiamo sfangata con la vigilia di Natale. Noi ci sentiremo in diretta il 28, ma non vi lascerò soli anche in questi giorni, che devo dirvi. Se volete vi auguro buon Natale, se per voi questo ha un senso, se no vi auguro di essere sereni e felici comunque sia. Alla prossima.